grazie Umberto. Non so se, se avete domande, se magari le vogliamo lasciare alla fine eventualmente, più che altro perché mi piacerebbe poi dare la parola a tutti. Quindi ti ringrazio. Chiederei a Luigi Perrotta dell'Agenzia Interregionale del Po di raccontarci, magari anche a noi tutti, visto che magari non tutti ti conoscono, la realtà, e poi di raccontare quello che è il progetto fatto sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, con la preghiera magari di riuscire anche a condividere poi con i partecipanti quello che è stato poi il progetto interno, quindi per farci capire anche se l'avete fatto bene questo progetto oppure no.
Buongiorno a tutti, sono Luigi Perrotta, sono da qualche anno il referente dei sistemi informativi dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. Chi la conosce, non tantissimi credo, la conosce come AIPO. È un ente pubblico con qualche aspetto caratteristico che così, insomma, io vi racconto, ma perché è utile poi a ricostruire il discorso successivo. È un ente strumentale di 4 regioni. Contemporaneamente, è governato direttamente da un collegio dei 4 assessori regionali che si occupano di difesa del suolo. Si occupa di difesa del suolo legata alla sicurezza idraulica, quindi agli eventi che coinvolgono, che riguardano il bacino del Po, le portate dell'acqua, le piene del fiume e quindi le strutture di contenimento conseguenti, della gestione delle emergenze legate a questo aspetto, quindi alle piene. È un centro funzionale di protezione civile, fra l'altro, si occupa della gestione del demanio idrico e idroviario della parte che riguarda il territorio di competenza, quindi il fiume, la rete degli affluenti immediatamente adiacente, e di navigazione fluviale, quindi realizzazione e mantenimento della via navigabile, la segnaletica, le conche di navigazione, tutte queste cose. Fa queste cose con un organico di circa 360 persone distribuite sul territorio in un modo abbastanza capillare, direi, su 12 uffici operativi, principalmente nei capoluoghi delle province per cui passa il fiume, 14 presidi secondari utili nel caso della gestione delle emergenze, 3 sedi che si occupano della navigazione interna, più gli impianti di regolazione, le casse di espansione, le conche di navigazione e tante queste. E gestisce un polo scientifico con un laboratorio geologico, 2 laboratori di modellistica e qualche aula didattica. L'idea dell'estensione territoriale è lì, insomma, questa è la mappa in pratica dei soli uffici operativi, però è già sufficiente a dare un'idea dell'estensione. Siccome questi uffici sono operativi ma hanno anche una parte attiva nei processi documentali, quindi nella gestione, negli affidamenti, nelle liquidazioni, diventa evidente, per noi è stato evidente, il primo vantaggio della digitalizzazione, della dematerializzazione. Ha significato una riduzione enorme dei movimenti da e per gli uffici, quindi molta gente di meno in giro, molte automobili di meno in giro, molti rischi in meno, meno gente per strada vuol dire tanti pericoli scampati, e un po' di tempo in più, per fortuna. Per realizzare tutto questo, ovviamente, è stata realizzata già fra il 2003 e il 2005 una struttura informatica discretamente impegnativa, che comprende 15 server decentrati negli uffici operativi e nelle sedi di navigazione, almeno 5 server sulla sede, più i server applicativi. Ho richiamato per sbaglio, ma non fa niente, la denominazione del consorzio di enti pubblici che ci supporta nella gestione dei sistemi informativi, che ha in outsourcing buona parte dei nostri servizi informatici, perché all'interno siamo in 2 a seguirli, e le postazioni di lavoro, il tutto collegato in rete geografica. Il percorso verso la dematerializzazione è stato per un po' di anni abbastanza spot. casuale e dedicato ad aspetti contingenti, con la finalità principale per l'appunto di ridurre il movimento di persone e anche di carta fra le sedi. Quindi si è partiti, va bene, il sistema contabile, la gestione del personale, il protocollo, l'ente è nato nel 2003 ed ha sostituito l'allora magistrato per il Po, che faceva più o meno le stesse cose, qualcosa in meno, ma era un ufficio decentrato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi non aveva autonomia gestionale. La contabilità era quella del Ministero, il trattamento del personale lo faceva il Ministero, quindi dovendoci dotare di questi strumenti si è partiti direttamente, per fortuna, aggiungo, con sistemi digitali, informatici. Poi ci si è messi tranquilli per un po', nel 2008 abbiamo acquisito un sistema per la gestione digitale, completamente digitale, degli ordinativi di pagamento e abbiamo introdotto la prima firma digitale in capo al dirigente delle risorse finanziarie, che firma questi atti da sempre. Il cedolino online l'abbiamo attivato nel 2012, quindi anche questo pezzo di carta lo abbiamo tolto dal circuito. I CUD digitalizzati, firmati elettronicamente e conservati dal 2013. E fra il 2013 e il 2014 ci siamo messi al lavoro, ci siamo riordinati un po' le idee e abbiamo rivisto un po' il flusso dei nostri documenti in vista dell'avvio del gestore documentale e dell'archivio digitale, che è partito quest'anno. Aggiungo, ma questa è una chicca finale, l'adozione del buono pasto elettronico, che è di adesso, parte in ottobre, che però ci leva anche l'incombenza dei blocchetti di carta da ricevere, da conservare, da distribuire. Veniamo al dunque. Quello della fatturazione elettronica, sono qui in realtà a raccontare questo, è stato il primo modello di processo che abbiamo convertito, che abbiamo voluto tentare di convertire in un processo digitale. Ribaltando un po' l'ottica per noi purtroppo abituale, insomma, di subire gli adempimenti man mano che ci arrivavano in capo, qui abbiamo preferito provare a rovesciare le cose, a prendere la situazione in mano e a vedere se potevamo, con gli strumenti che già avevamo e con quelli che per forza avremmo dovuto adottare, mettere in piedi almeno questa parte del processo in questo modo. E ci siamo riusciti, a partire dal sistema di interscambio, che è lì e fa il suo mestiere, dal mediatore del sistema di interscambio, che si chiama così, sviluppato dal nostro partner tecnologico attuale, di cui ho accennato prima, che preleva i dati delle fatture, preleva gli XML, ce li consegna e in caso di accettazione attiva automaticamente, istantaneamente, tre processi. Uno verso il protocollo. La fattura viene registrata a protocollo automaticamente, immediatamente torna a disposizione del protocollo per la notifica all'ufficio che deve istruire la liquidazione. L'altra verso l'archivio, il gestore documentale, la fattura viene automaticamente depositata in una serie tipologica già configurata e pronta per la conservazione digitale e passa le informazioni, almeno quelle anagrafiche principali della fattura, al sistema contabile. Per cui chi istruisce la liquidazione ha notizia dell'arrivo della fattura dal gestore documentale, sul sistema contabile preleva i dati anagrafici, completa l'inserimento di quelli contabili e avrà l'istruttoria di liquidazione. Ecco. Qui, in mancanza di uno strumento dedicato al workflow dei processi, dei procedimenti autorizzativi, che ancora non abbiamo ma che avremo, abbiamo sopperito affidando, forzando un po' il ruolo del gestore documentale, in sostanza. Per cui abbiamo fatto in modo, abbiamo disposto formalmente proprio, che l'atto di liquidazione generato sul sistema contabile come PDF venga caricato sul gestore documentale e tramite il gestore documentale faccia i passaggi successivi di visto di congruità necessari fino alla firma del dirigente. Firmato digitalmente, l'atto viene notificato tramite il gestore documentale alla ragioneria, che riprende il sistema contabile e genera il mandato di pagamento, che è già digitalizzato dal 2008. che va in banca, viene gestito, viene firmato a lotti dal dirigente preposto, mandato in banca, la banca procede ai pagamenti e restituisce mandati e mandati reversali e quietanze, che vengono a loro volta archiviate automaticamente pronte per la conservazione. Anzi, queste vengono già mandate in conservazione, per la verità. Questo è proprio il primo modello di... Manca tutta la parte della gestione degli ordini, che nel nostro mestiere è abbastanza complessa, perché noi ci muoviamo sostanzialmente tramite gare ad evidenza pubblica, e quindi uno strumento di digitalizzazione di questi processi è abbastanza complesso da adottare, da pensare, da adottare, di adattare. Però questa parte credo che siamo riusciti con una certa efficacia ad ottimizzarla e a gestirla in modo pressoché interamente digitale. Poi qualcuno lungo il percorso si stampa il documento perché preferisce leggere la carta. Però quello che fa fede, cioè quello a cui ci si attiene per le ricerche, per i controlli, è il flusso digitale del processo. In questa ottica qui, già che ci sono, ve lo racconto, succederà qualcosa, sì. Ci sono una serie di attività successive, tutte orientate ormai in questa direzione, perché l'esperienza ha avuto un discreto successo, faticosa ma ha avuto successo. Quindi le integrazioni del sistema contabile, che ancora mancano, tramite il gestore di workflow per avere il processo di autorizzazione alla liquidazione non supportato dal gestore documentale, è un passaggio un po' improprio, ma già automatizzato. La dematerializzazione anche degli atti formali, determine, delibere, che noi facciamo in discreta quantità, che ancora non firmiamo digitalmente, per intenderci nemmeno. I pagamenti elettronici verso l'ente, quelli sono riferiti in particolare alla gestione del demanio idroviario di cui parliamo prima, ci occupiamo anche della riscossione dei canoni di concessione delle aree idroviarie. Un sistema che gestisca l'iter dell'opera pubblica, dalla parte non proprio tecnica, per quello ci sono programmi di disegno e quant'altro, però insomma la prevenzione, la preventivazione, la contabilità dei lavori, l'iter amministrativo integrato, tutto integrato con il sistema contabile, con il gestore documentale necessariamente, e con sia questo che gli altri moduli, naturalmente con integrazioni automatiche verso le pubblicazioni obbligatorie, che sono un discreto dramma di questo periodo, insomma, una discreta fatica. E questo è il quadro un po' della situazione in cui sta cercando di muoversi l'AIPO. Sta muovendosi, AIPO ha già un conservatore digitale nominato, che è un fornitore privato accreditato, ma si sta muovendo proprio in questo periodo, io vado e vengo da Bologna in queste settimane, per convenzionarsi col polo archivistico regionale emiliano, visto che la nostra sede è in Emilia, che questi servizi li fornisce con gradi di funzionalità e di efficienza magnifici, li ho visti, sono veramente interessanti, per di più agli enti del territorio anche gratis, lo dico così si sa, lo dico così si sa. Ecco, e io qui potrei anche finire, l'unico accenno che faccio è, c'è un sacco di lavoro da fare, io parlo di noi, ma insomma c'è un sacco di lavoro da fare, c'è però credo da superare, l'ideale sarebbe stato poterlo fare prima, ma non ci si riuscirà, superare una barriera, una sorta di barriera culturale, mentale, per arrivare a convertire il nostro modo di pensare ai processi in chiave digitale. Bisogna arrivare a smettere di pensare che gli strumenti informatici e queste tecnologie servano solo a replicare automaticamente, almeno in parte, i processi analogici manuali che stiamo gestendo adesso. Bisogna arrivare, l'ingegner Facchinetti lo ha detto molte volte prima e spero che continui a ripeterlo a lungo, bisogna arrivare a lavorare sulle informazioni, a fare girare le informazioni, a validare le informazioni e a levarci la carta delle scrivanie. Questo è. E qui mi fermo davvero, forse sono stato anche bravo con i tempi. Ringrazio tutti l'ingegner Facchinetti in particolare, perché mi ha voluto qui a raccontarvi sta roba. Grazie a voi per la pazienza e l'attenzione. Buona giornata.